Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Terzo incontro. Don Primo Mazzolari, la tromba dello spirito.
È rimasto sempre Don, mai Monsignore, con la minuscola o la maiuscola, ma soltanto Don Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo, un piccolo borgo della provincia di Mantova, appartenente alla diocesi di Cremona. Giovanni XXIII lo chiamò la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana, in una calorosa udienza pontificia che, pochi mesi prima della morte di Don Primo, avvenuta nell'aprile del 1959, lo avrà ripagato di tante, forse troppe, mortificazioni, inflittegli dagli stessi dei quali si dichiarava figlio fedele e ubbidiente. Ascoltiamo le sue parole, tratte dal testamento spirituale che aveva redatto nel 1954.
Richiamato e ammonito per atteggiamenti e opinioni non concernenti la dottrina, ottemperai con pronto ossequio. Se il mio franco parlare in problemi di libera discussione può aver dato scandalo, se la mia maniera di obbedire non è parsa abbastanza disciplinata, ne chiedo umilmente perdono, come chiedo perdono ai miei superiori di averli involontariamente contristati, e li ringrazio di aver riconosciuto in ogni circostanza la rettitudine delle intenzioni. Nei tempi difficili in cui ebbi la ventura di vivere, un'appassionata ricerca sui metodi dell'apostolato è sempre una testimonianza d'amore, anche quando le esperienze non entrano nell'ordine prudenziale e pare non convengano agli interessi immediati della Chiesa. Sono malcontento di aver fatto involontariamente soffrire. Non lo sono d'aver sofferto. Sulle prime ne provai una punta di amarezza. Poi nell'obbedienza trovai la pace. E ora mi pare di poter ancora una volta, prima di morire, baciare le mani che mi hanno duramente e salutarmente colpito.
Fa effetto nel brano che è stato letto la dignità umana e cristiana di un prete che, in piedi, ha testimoniato durante tutta l'esistenza i valori del Vangelo e ha sparso i semi della parola senza mai venir meno ai propri doveri di pastore. Era nato il 13 gennaio 1890 da una famiglia di agricoltori. Appena compiuti 10 anni, entrò nel seminario di Cremona e fu ordinato sacerdote nell'agosto 1912. Dopo una iniziale esperienza parrocchiale e un successivo incarico come insegnante di lettere nel suo seminario, partecipò come cappellano al primo conflitto mondiale, alla conclusione del quale concepì una decisa avversione per la guerra. Nel 1920 fu nominato parroco a Bozzolo, dove cominciò ad assumere posizioni in difesa dei diritti dei poveri. Nel 1922 fu trasferito, forse anche per le sue istanze innovatrici, a Cicognara, dove restò 10 anni. un tempo intellettualmente fruttuoso che, accanto alla cura d'anime semplici di ogni giorno, gli permise di approfondire i temi della cultura cristiana europea, specialmente francese, e in cui cominciò a farsi conoscere come scrittore e collaboratore delle più importanti testate cattoliche. In quegli anni, Don Primo Mazzolari maturò l'avversione al fascismo che giudicava anticristiano. Nel 1932 tornò a Bozzolo, dove fu protagonista di una aperta e rischiosa opposizione al regime e anche oggetto di reprimende ecclesiastiche. Nello studio della sua canonica, alla fine degli anni 30, si avvicendarono intellettuali, studiosi e politici, anche in vista di un futuro più libero. Durante la Resistenza aiutò e protesse perseguitati dal nazifascismo e per un certo periodo dovette scegliere la clandestinità. Nel dopoguerra le sue posizioni furono spesso contestate dalle gerarchie e Don Primo si sottomise senza riserve ai provvedimenti che furono presi nei suoi confronti, in particolare la temporanea sospensione nel 1951 di Adesso, il quindicinale che aveva fondato nel 1949. Era scritto nell'editoriale del primo numero.
Adesso, non domani. All'infuori del caso che domani un altro possa far meglio ciò che io non so fare. La rivoluzione cristiana non fa saltare la corteccia dell'albero con la dinamite. Rimandare a domani è neghittosità e vigliaccheria. Adesso è un atto di coraggio. Un uomo d'onore non lascia agli altri la pesante eredità dei suoi adesso traditi.
Le pubblicazioni ripresero dopo pochi mesi, ma la rivista, durerà sotto altra direzione sino al 1962, veniva seguita sempre con diffidenza per la libertà con cui venivano affrontati argomenti non di fede, ma giudicati inopportuni per le contestazioni nei confronti del governo democristiano e nel sospetto di un filo comunismo, peraltro difficile da documentare. Già nel 1939, suscitando polemiche con il regime fascista e guadagnando ammonimenti dai superiori, in un articolo Don Primo Mazzolari aveva scritto che i cattolici devono essere capaci di
superare spiritualmente il comunismo, il quale si vince vincendo in giustizia e in carità le cause che ne favoriscono il fatale sviluppo. Occorre che il pensiero cattolico riesamini dottrina, prassi e sentimento comunista con libertà e audacia apostolica. La nostra risposta, sia di fronte al comunismo come al razzismo, come al capitalismo, non sarà persuasiva che il giorno in cui avremo incominciato a rifare una città che Dio possa benedire ed abitare. A un mondo che muore di fame, di miseria, di pesantezza, d'odio, che gli egoismi più feroci divorano, le parole non bastano. Occorre che qualcuno esca e pianti la tenda dell'amore accanto a quella dell'odio, dichiarandosi contro apertamente a tutte le ferocità dell'ora, ovunque si trovino, sotto qualunque nome si celino, in uno sforzo di santità sociale che restituisca un'anima a questo nostro povero mondo che l'ha perduta.
E nel 1945 aveva anticipato profeticamente nel giro di una frase la complessa evoluzione della storia nei decenni successivi.
Nessuna coercizione potrà impedire al comunismo di camminare, ma nessuna organizzazione e nessun successo potrà tuttavia impedire lo sfaldamento del materialismo, che è piuttosto una camicia di forza destinata a saltare sotto la pressione del respiro eterno dell'uomo che vi sta dentro, affatica e si sente soffocare.
Don Mazzolari era certamente un prete scomodo, ma nel 1978 Giovanni Paolo II dirà di lui: «Fu un uomo leale, un cristiano vero, un prete che camminava con Dio, sincero e ardente. Un pastore che conosce il soffrire e vede lontano. Il suo giornale era la bandiera dei poveri, una bandiera pulita, tutta cuore, mente e passione evangelica. E Paolo VI, nel 1969, aveva dichiarato: «Hanno detto che non abbiamo voluto bene a Don Primo. Non è vero. Anche noi gli abbiamo voluto bene. Ma voi sapete come andavano le cose. Lui aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto noi. Questo è il destino dei profeti». Del resto, il cardinale Giovanni Battista Montini, che aveva preso nei suoi confronti i provvedimenti disciplinari, certamente lo stimava se nel 1957 lo chiamò da arcivescovo di Milano a predicare la missione. Ma Don Primo non era un prete politico. Il suo interesse per la società poggiava su salde basi di fede e i grandi temi, sempre in un'ottica evangelica, erano l'ecumenismo, l'autonomia e la responsabilità del laicato, la dimensione sociale del Vangelo, il dialogo con i lontani, la tolleranza, il confronto, la parola ai poveri, la pace, la non violenza, l'obiezione di coscienza, il non uccidere. Un suo biografo, Carlo Bellò, sottolinea:
«Ad una referenza biografica di Mazzolari, poche sono le note esterne, poiché la sua vita si traduce in una lunga e assorbente testimonianza pastorale. Tutta la sua vita è dunque riversata entro la pieve. Se non ci fosse stata una interiore, profonda animazione, la storia sua sarebbe stata insignificante. Per questa ragione, essa va compresa come vicenda di una coscienza crescente, e il miglior biografo è egli stesso, quando narra, parla, prega o chiama a raccolta, condividendo la sorte di Cristo nei pensieri e negli affetti, e cercando di trasferire nel tempo e nel luogo il suo Vangelo».
Altri passi tornano sul tema che spunta sempre nel discorso di Don Primo. Compose fra gli altri un libro appassionato, La Via Crucis del Povero. E in una sorta di libro autobiografico, Tra l'argine e il bosco, del 1937, leggiamo:
«Gesù non è soltanto il Gesù dei poveri, è il Gesù povero, il più povero degli uomini. Egli quindi, attraverso il Vangelo, ci parla dal di dentro della povertà, come di ogni altra sua beatitudine, per cui la sua voce, sia che inviti a benedire il Padre, sia che inviti a pazienza o ammonisca o rimproveri, piega e persuade, perché viene offerta da una comunione sofferta. Non penso sia necessario, per scendere nella povertà, rinunciare al beneficio, oppure cessare di appartenere agli altri che non sono poveri. La beatitudine è dell'animo e la povertà è una certezza evidente. Chi si sente povero comprende perché comunica col povero, cioè appartiene alla santa comunità dei poveri, fuori dalla quale ogni parola è vuota, come ogni elemosina. La carità del Signore è anche la sua povertà, attraverso la quale il mondo ha potuto ricevere l'infinita carità».
Due temi emergono fra gli altri nella panoplia culturale e spirituale di Don Primo Mazzolari: i poveri e la pace. I primi gli dettano sempre espressioni di grande tenerezza, come in alcuni brani dello stesso libro autobiografico.
«Il Vangelo non architetta astrattamente, né denuncia alcuno. Al povero dà la certezza di una carità che non potrebbe essere più calda di simpatia umana e divina. A tutti fa obbligo, come condizione di vita eterna, il togliere o diminuire almeno le ingiustizie sociali. Sui responsabili, che il Signore non nomina nemmeno, incombe la gravità di un giudizio che prende un rilievo tremendo dallo stesso divino silenzio. Gesù prende in mano tutta la pena senza nome dell'uomo e dice a ognuno: «È mia, ne vuoi un po' anche tu?»
Per quanto riguarda la guerra e la pace, l'argomento gli avrà procurato tormenti per tutta l'esistenza. Durante il fascismo, per il rifiuto del retorico bellicismo del regime, che poi porterà disastri alla nazione. Dopo la fine del conflitto, per atteggiamenti di acceso amore per la pace, che gli varranno l'accusa di filocomunismo. Pubblicherà, anonimo, «Tu non uccidere», che comunque gli procurerà qualche inconveniente, e che, a postuma rilettura, fa ritenere che molte delle sue idee su guerra giusta e ingiusta siano trasfuse nel catechismo della Chiesa Cattolica, che verrà un quarto di secolo dopo la sua morte. Quello che ascoltiamo ora è un brano tratto da un testo del 1952.
Se invece di dirci che ci sono guerre giuste e guerre ingiuste, i nostri teologi ci avessero insegnato che non si deve ammazzare per nessuna ragione, che la strage è inutile sempre, e ci avessero formati ad una opposizione cristiana chiara, precisa, audace, invece di partire per il fronte, saremmo discesi sulle piazze. La pace non si può conciliare coi sentimenti di odio che qualche volta albergano nei nostri cuori, perché la pace non la si può conciliare con gli egoismi sia individuali, sia familiari, sia nazionali, perché la pace non la si può mettere assieme a quello spirito di supremazia, sia di nazione come di popolo, sia di classe come di razza, perché la pace non è possibile che cresca laddove il desiderio di star bene è l'unico desiderio, dove il desiderio di fare bella mostra di sé è l'unico desiderio, perché la pace è prima di tutto fare il posto a tutti gli uomini, i vicini e i lontani, riconoscere che quel Cristo è l'unico fratello di tutti gli uomini, che la pace non può essere spezzata se non dalla tristezza dei nostri peccati. La guerra non è soltanto quella che gli uomini dichiarano e stanno facendo e hanno fatto in tutti i tempi e i modi. C'è guerra quando non c'è spirito di fraternità, quando non c'è tolleranza, quando c'è invidia, quando c'è incompatibilità a vivere insieme. Tutte le volte che ci portiamo via un po' di terra in più, un po' di pane in più, un po' di mare in più, un po' di sole in più. Questa è la guerra. E c'è guerra anche quando si manda la gente sul patibolo, quando la si mette al muro.
In occasione dell'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno 1940, annota:
l'uomo si vanta di seminare la morte e di fare il deserto. La nostra grandezza la misuriamo con la morte. Essa è davvero l'opera delle nostre mani, il capolavoro del nostro orgoglio. Facciamo concorrenza a Satana, in opposizione allo spirito che fa vivere ogni cosa, che nasconde la vita in ogni più piccolo seme e la libertà nel cuore dell'ultimo uomo. Lo spirito non ha granai, non ha banche, industria pesante, eserciti, aviazione, marina, clientele. Non ha niente e muove tutto. E dove l'uomo è passato distruggendo, fa rigermogliare ogni cosa.
È un pensiero costante che si nutre di riferimenti biblici. Scrive:
siamo tutti della povera gente che ha bisogno a un certo momento non di buttare all'aria delle lune artificiali, ma di guardare come si fanno i ponti per impedire le divisioni fra gli uomini, gli odi fra gli uomini, per vedere come possiamo fare perché la guerra non torni più, perché la guerra, anche se combattuta fra gente della stessa lingua, dello stesso sangue, della stessa tradizione e della stessa religione, è sempre un fratricidio. I linguaggi umani sono solo due. Quello di Caino, che purtroppo può essere parlato in tutte le lingue, perché è l'unico linguaggio che è capito non soltanto nell'altro mondo, ma anche in questo. Quando gli uomini non opereranno più tra loro come lupi, allora comincerà la pace sulla terra e l'agnello parlerà il linguaggio di Abele, che è il linguaggio di fraternità, perdono, misericordia.
Don Primo Mazzolari non è stato un arruffapopolo, come da qualche parte lo si è voluto dipingere. Se lo fosse stato, non si giustificherebbe la proclamata intenzione di Monsignor Dante Lafranconi, arcivescovo di Cremona, nell'ottobre 2012, dinanzi al Consiglio Presbiterale, di chiedere l'avvio del processo di beatificazione, per il quale è stato nominato postulatore Don Bruno Bignami. Tra gli altri abbiamo di Don Primo un ricordo preconciliare. Si svolse a Napoli all'inizio degli anni 50, cioè parecchio prima del Concilio Vaticano II, un convegno di cattolici scrittori, cui partecipò il meglio della cultura di allora, da Giancarlo Vigorelli a Giorgio La Pira, da Carlo Bo a Mario Pomiglio. Fra essi, un silenzioso Don Mazzolari. Il suo adesso era sotto tiro dopo la sospensione e la successiva riapparizione. In un gruppo di lavoro si sfogò. Chiese a tutti i laici presenti che cosa stessero rischiando, in quanto credenti, della loro libertà. «Un povero prete come me questo rischia», disse e sventolò la tonaca. E continuò a tacere durante tutto il convegno, in un silenzio che era più eloquente di ogni discorso. Vale la pena di concludere con alcuni versi di un poemetto che traduce la spiritualità di Don Primo in una visione di responsabilità personale e sociale.
Ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo. Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci perpetuamente.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Terzo incontro. Don Primo Mazzolari. La tromba dello spirito. Hanno collaborato al microfono Alessandro De Carolis, Paolo Lombardi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.